Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Il modesto caseggiato di Via Racoche era silenzioso. Gli stessi inquilini, che pure avevano l'abitudine di radunarsi a chiacchierare ad alta voce nel cortile, ora passavano in punta di piedi davanti alla porta del sarto Nemecek. Le donne andavano a battere i vestiti e i tappeti in fondo al cortile, e anche lì con molto riguardo, perché al piccolo ammalato non arrivassero rumori molesti. Se i tappeti avessero potuto stupirsi, certo si sarebbero appunto stupiti di pigliarsi dei colpetti leggeri invece delle solite furiose bastonate. Di tanto in tanto qualcuno dei casigliani andava alla porta vetrata dell'abitazione del sarto e, sporgendosi dentro, chiedeva: «Come sta il ragazzo?» La risposta era sempre la medesima: «Male, molto male». Le donne portavano sempre dei regalucci. «Signora Nemecek, accetti questa bottiglia di vino vecchio, oppure, se mi permette, ho portato queste caramelle». La mamma, che andava ad aprire con le lacrime agli occhi, ringraziava la buona gente di tutti quei doni che purtroppo non potevano giovare, e infatti diceva: «Non mangia il mio povero figliolo, sono 2 giorni che riusciamo appena appena a fargli mandar giù qualche cucchiaio di latte». Quel giorno il sarto rientrò a casa alle 3. Veniva dal laboratorio, dove aveva preso del lavoro da fare a casa. Entrò in cucina adagio, senza far rumore, e non fece nessuna domanda alla moglie. La guardò soltanto, e anche lei lo guardò, e già s'erano capiti. Non avevano bisogno di parole per capirsi. Restarono immobili, l'uno di fronte all'altra, e il sarto, anzi, non posò neppure gli abiti che reggeva sul braccio. Poi tutte e due, in punta di piedi, entrarono nella stanza dove il ragazzo giaceva nel suo lettuccio. Certo, era molto mutato il soldatino semplice di una volta e ora neo capitano dei ragazzi di Via Pal, dimagrito, coi capelli lunghi, le guance infossate. Non era pallido, anzi, sempre un po' rosso, ma proprio questa era la cosa peggiore. Quel rosso non era indizio di salute, tutt'altro, dipendeva dal fuoco che da giorni e giorni lo consumava di dentro. Si accostarono al letto. Povera gente semplice, provata a tal punto dalle avversità, dai dolori e dalle preoccupazioni, da non aver più neanche la forza di lagnarsi. Rimasero fermi dinanzi al letto, a testa bassa, con lo sguardo a terra. Alla fine il sarto domandò con un bisbiglio: «Dorme?» La magra donnina bionda non osava aprir bocca, accennò di sì col capo. Ormai il piccolo capitano era in tali condizioni che non si capiva quasi più se dormisse o fosse sveglio. Si sentì picchiare leggermente alla porta che dava nel cortile. «È il dottore, forse», mormorò la donna, e il sarto disse: «Vai ad aprire», ed essa andò. Era Boca. Vedendo l'amico di suo figlio, la poveretta tentò di sorridere. «Posso entrare?» disse Boca. «Sì, caro. Come sta?» «Non so». Senza aspettare risposta, entrò nella stanza del malato e la mamma lo seguì. Stettero ormai in 3, vicino al letto, senza parlare, e mentre stavano a quel modo, parve che il ragazzo sentisse i loro sguardi, che s'accorgesse che erano lì per lui, e aprì gli occhi piano piano. Guardò prima il babbo con infinita tristezza e poi la mamma. Quando poi scorse Boca, sorrise. Con voce debole, appena percettibile, gli disse: «Sei venuto, Boca?» Boca si accostò di più al lettino. «Sì, sono venuto. E resterai qui?» «Sì, fino a quando sarò morto». A questa domanda Boca non sapeva che cosa rispondere. Sorrise all'amico e poi si volse verso la donna, quasi a chiedere consiglio. Ma la povera mamma si era già voltata dall'altra parte per asciugarsi gli occhi con un lembo del grembiule. «Non dire sciocchezze, piccolo caro», disse il sarto schiarendosi la gola. «Sì, proprio sciocchezze». Ma Ernesto Nemecek non badò affatto a ciò che gli diceva il babbo. Invece fissò Boca e, additandogli i genitori, disse: «Loro non sanno niente». Allora Boca ritrovò la parola e poté dirgli: «Come vuoi che non sappiano? Sanno meglio di te». Il biondino si mosse, seppure con qualche stento, e persino gli riuscì di mettersi a sedere, scansando ogni aiuto. Levò un dito in aria e disse serio serio: «Non credere a loro, Boca. Dicono così per nascondere la verità, ma io lo so che sto per morire». «Non è vero».
«Hai detto che non è vero?»
«Sì». Il capitano guardò il generale e gli disse severissimamente: «Mi credi forse un bugiardo?» Si cercò di quietarlo e di fargli capire che nessuno l'aveva incolpato di dir bugie, ma questa volta s'era offeso davvero, offeso perché non credevano a quel che diceva. Con un'espressione di molta dignità nel viso emaciato, dichiarò: «Ti do la mia parola d'onore che sto per morire». La portinaia s'affacciò all'uscio ed avvertì: «Signora, il medico». Il medico entrò e tutti lo salutarono con rispetto. Era un vecchio molto serio, da sembrare burbero. Non disse neanche una parola. Fece un cenno col capo e s'accostò subito al letto. Prese la mano del ragazzo e poi gli toccò la fronte, e dopo gli posò la testa sul petto di traverso e rimase in ascolto. La mamma non poté trattenersi dal domandargli, tosto che si fu rialzato: «Scusi, signor dottore, le pare che stia peggio?» Il dottore fece sentire solo adesso la voce. «No». Ma anche quel «no» fu detto in modo assai strano e senza che egli guardasse la donna. Quindi prese il cappello e s'avviò per andarsene. Il sarto premuroso, servizievole, corse ad aprirgli la porta che metteva in cucina. «L'accompagno, signor dottore». Quando furono in cucina, il medico fece al sarto un cenno perché richiudesse subito l'uscio dietro di sé. Il pover'uomo intuì la ragione di quel voler parlargli a quattro occhi e chiuse. Ora pareva che il dottore avesse un'espressione molto meno severa. «Signor Nemecek», disse, «lei è un uomo e io le parlo con sincerità». Il sarto chinò la testa e il dottore concluse la frase: «Quel povero ragazzo non arriva a domattina, forse neppure a stasera». Il sarto non si mosse, soltanto dopo qualche momento cominciò a tentennare il capo, in un doloroso e lento annuire, senza aprir bocca. «Glielo dico», riprese il dottore, «perché lei è povero, ed è meglio che sia preparato al colpo. Allora farà bene se provvederà a tutto quanto occorre in questi casi». Il medico diede ancora un'occhiata al disgraziato padre e poi all'improvviso gli posò una mano sulla spalla e gli disse: «Arrivederci, ritornerò fra un'ora». Il sarto però non sentì l'arrivederci, guardava fisso le mattonelle lucide dell'impiantito della cucina, anzi nemmeno si può dire che s'accorgesse d'essere rimasto solo. Nella testa gli turbinava l'idea di quel che occorre, l'idea di dover provvedere in casi simili. Ma che cosa aveva inteso dire il dottore? Non parlava forse della bara? Rientrò nella camera barcollando e si lasciò andare di peso su una sedia. Non riusciva a parlare. Inutilmente la moglie gli si accostò per chiedergli: «Che cosa ha detto il dottore?» Inutilmente. Lui non faceva che tentennare il capo. Sul visetto del malato parve che si fosse diffuso un alone quasi di gaiezza. Disse a Boca: «Senti, Giovanni, vieni qui». Boca gli si avvicinò di più. «Vieni, siediti sulla sponda del letto. Non hai mica paura, vero?»
«Paura?
Di che cosa dovrei aver paura?»
«Che io muoia mentre sei seduto sul mio letto.
Ma di questo non devi temere, perché quando sentissi d'essere lì lì per morire, ti avvertirei».
Boca gli si sedette vicino. «Sentiamo, Ernesto, che vuoi?» Come avesse voluto confidargli un segreto,
Il malato serrò le braccia al collo dell'amico e, piegandoglisi all'orecchio, gli disse:
«Dimmi, che cosa è accaduto alle camicie rosse?»
«Lo sai, le abbiamo sconfitte,
ma poi...»
«Poi i vinti sono andati all'orto botanico per tener consiglio. Hanno aspettato fino a tardi, ma Franco Hack non si è fatto vedere. Allora, stanchi e stufi, hanno preso la via del ritorno.»
«Come mai Franco Hack non si è fatto vedere?»
«Perché aveva vergogna, e perché, avendo perso la guerra, lo avrebbero costretto a lasciare il grado di comandante in capo. Nel pomeriggio oggi hanno tenuto un altro consiglio. Franco Hack non ha potuto fare a meno di intervenire. Ieri sera tardi l'ho visto qui, davanti a questa casa.»
«Qui?»
«Sì, ho sentito che chiedeva al portinaio se stavi meglio.»
Ah, questa notizia fece inorgoglire assai Nemeshek. Quasi non gli pareva tutta vera, e insistette: «Proprio lui in persona?»
«Sì, lui in persona.» Era felice. Boca seguitò:
«Dunque, Ernesto, come ti dicevo, oggi c'è stato consiglio nell'isola e c'è stato un gran baccano. Una tremenda discussione, perché tutti chiedevano le dimissioni di Hack, eccetto due soli, Van Dauer e Zebenik. Anche i pastor gli erano contro, perché il maggiore voleva aver lui il comando assoluto. E infatti è proprio finita così. Hack destituito e pastor il nuovo capo. Però sai che cosa è successo subito dopo?»
«Che cosa?»
«È successo che, quando ormai a cose fatte tutti si erano calmati, è comparso il custode dell'orto botanico e ha detto ai ragazzi che il direttore non tollerava più quegli schiamazzi e perciò lui aveva ordine di cacciarli via dall'isola, il che è subito avvenuto. Pare, anzi, che sul ponte di legno già ci stiano mettendo una specie di usciolo. L'isola, insomma, sta per essere chiusa.» Il capitano rise proprio di cuore.
«Oh, ma questa è bella!» disse.
E tu come lo sai?»
«L'ho saputo da Colnai. L'ho incontrato mentre venivo qui. Stava andando al campo perché la società dello stucco aveva indetto un'altra delle sue tante assemblee.» A questo accenno il biondino storse la bocca. Dichiarò sottovoce:
«Non mi piacciono quelli. Hanno scritto il mio nome con le lettere minuscole.»
Bocca si affrettò a consolarlo. «Già, corretto, più che corretto. Il tuo nome è stato scritto in tutte lettere maiuscole nel grande registro.»
Nemeshek scosse la testa. «Non è vero. Me lo dici perché sono malato e vuoi consolarmi?»
«Niente affatto. Te lo dico perché è vero. Ti do la mia parola d'onore.»
Il biondino, come aveva fatto prima, levò un dito in aria e disse: «Pur di consolarmi, dai la tua parola d'onore su una bugia.»
«Ma è inutile, non dirmi più niente.»
Il capitano se la prendeva col generale, anzi, implicitamente lo sgridava. Questa sarebbe stata una colpa gravissima sul campo, ma non lì.
Boca sopportò la sgridata sorridendo.
«Va bene», disse, «se non mi credi, lo vedrai tra poco coi tuoi occhi. Hanno preparato per te uno speciale diploma d'onore e a momenti saranno qui per consegnartelo. Viene la società dello stucco al completo.»
Ma il biondino si mostrava ancora scettico.
«Crederò quando vedrò», disse.
Boca si strinse nelle spalle. Pensava: «Meglio così, meglio se non crede, perché poi, quando vedrà, sarà più contento.» Tuttavia, quei discorsi nell'insieme avevano messo l'ammalato in uno stato di agitazione e di nervi scossi, e tornava insistendovi sul fatto dell'ingiustizia commessa nei suoi riguardi dalla società dello stucco.
«Hanno tenuto verso di me un contegno vergognoso», ribadì a un certo punto.
Boca non osava dire più niente, perché aveva paura che il biondino si scalmanasse di più, e quando Nemeshek gli chiese se aveva o no ragione, la sua risposta fu:
«Certo che hai ragione.»
«Vedi», continuò Nemeshek appoggiandosi al cuscino, «io ho combattuto anche per loro, come per tutti gli altri. Ho combattuto perché il campo rimanesse nelle nostre mani, mentre so benissimo che io il campo
non lo rivedrò più.
Ammutolì. Era proprio questo il pensiero che lo tormentava dolorosamente. Non rivedere più il campo. Era un bambino ancora. A guardar bene, avrebbe fatto volentieri a meno di tutte le cose del mondo pur di non dover abbandonare per sempre il campo, il suo adorato campo. A Nemesek accadde una cosa non ancora occorsagli durante tutta la malattia. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Non era la tristezza che lo faceva piangere, bensì la rabbia impotente contro un destino ineluttabile che non gli consentiva di tornare neppure per una volta sola in via Pal, tra le fortezze, accanto alla casetta di legno. Rivedeva la segheria a vapore, la rimessa dei carri, i due grandi gelsi dai quali strappava le foglie per Cele, perché Cele aveva a casa un allevamento di bachi da seta e i filugelli hanno bisogno di quelle foglie. Ma Cele era un elegantone, non voleva sciuparsi i vestiti, e così ordinava a lui soldato semplice, d'arrampicarsi su uno o l'altro dei due alberi. Rivedeva lo smilzo fumaiolo di ferro mandar nel cielo azzurro le nuvolette di vapore bianco che in brevissimi istanti si dissolvevano nel nulla, e gli pareva che il suono della sega che penetrava nei tronchi per tagliarli arrivasse fin lì, fino al suo letto. Il sangue gli era salito alla testa, gli occhi gli si erano accesi. Esclamò: «Voglio andare al campo!» E siccome nessuno rispondeva alle sue parole, le ripeté, tuttavia in tono più irritato e perentorio: «Voglio andare al campo!» Boca gli prese una mano. Con tenerezza gli disse: «Ci verrai la prossima settimana, quando sarai guarito. Ecco, ci tornerai allora.» «No!» si ostinò il piccolo capitano. «Voglio andarci subito, subito! Datemi il vestito, mi metterò il berretto dei ragazzi di via Pal!» Ficcò la mano sotto il cuscino e ne trasse fuori, trionfante, il berretto rosso e verde, tutto schiacciato, il berretto da cui non aveva voluto staccarsi neanche per un attimo. Se lo mise in testa e disse: «Datemi il vestito!» Con grande tristezza il babbo gli replicò: «Quando sarai guarito, Ernesto?» Ma ormai non lo si poteva più trattenere. Con tutta la forza dei suoi poveri polmoni tanto malati, gridò: «Io non guarisco più!» E poiché contraddirlo non si poteva, lasciarono che si sfogasse ancora. «Non guarirò più», diceva. «Voi altri non fate che dirmi delle bugie. Io lo so benissimo che devo morire. Lasciatemi morire laggiù, laggiù dove voglio io. Voglio andare al campo, al campo!» Come pensare di attuare una cosa così assurda? Provarono a persuaderlo, a calmarlo. Ma ora, proprio ora, è impossibile. «Non vedi che brutto tempo? Quest'altra settimana!» E furono costretti a dirgli ancora le parole che quasi quasi non avevano più coraggio di ripetergli nel guardarlo negli occhi intelligenti. «Quando sarai guarito, caro!» Neanche a farlo apposta, tutto concorreva a smentire le cose che dicevano. Accennavano al tempo cattivo e il sole si posava nel cortile. Il sole della primavera rigeneratrice, il sole che infonde nuova vita a tutto il creato, eccetto che al povero Ernesto Nemesek. La febbre dava il delirio all'ammalato. Gesticolava, annaspava col volto acceso e le narici dilatate. Prese a parlare come se tenesse un discorso. «Il campo è tutto un regno. Non capite voi. Non potete capire, perché non avete mai combattuto per la patria!»
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnár, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.